testa, ce l'hai scontenta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovati e ben trovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa che trasmette sugli 87.9 in FM a Roma e provincia e in DAB su Onda Rossa a Terni. Di Onda Rossa che volendo può essere ascoltata in giro per il mondo grazie allo streaming sul sito www.ondarossa.info. Come avrete capito dalla sigla, oggi Impatto non salta come è saltato la settimana scorsa, quindi state ascoltando Impatto, voci contro le nocività. Impatto è la trasmissione che da questi microfoni si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali.
E per la trasmissione di questo lunedì 20 maggio 2024 faremo un paio di corrispondenze per fare il punto delle iniziative e delle mobilitazioni contro il progetto di inceneritore a Santa Palomba. In settimana sono scaduti i termini di presentazione delle offerte per accedere al bando di gara, offerte che però vedono l'unica partecipante a questa gara, che quindi non è una gara, che è il consorzio capeggiato da Acea con il suo amministratore Fabrizio Palermo, grande uomo immagine di questa operazione, e con i soci storici e azionisti di maggioranza del gruppo Acea. Continueremo poi la trasmissione con un'altra corrispondenza parlando dello Stadio della Roma, delle iniziative contro la costruzione dello Stadio della Roma, perché questa mattina è stata una mattinata un po' movimentata a Pietralata, visto che c'è stato un allarme rispetto all'apertura di un cantiere e al taglio di alcuni alberi nell'area boschiva soggetta alla costruzione dello stadio, ma i comitati e i collettivi di Roma hanno risposto prontamente alla chiamata, non senza qualche problema. E quindi queste sono più o meno gli argomenti della trasmissione di questa settimana.
Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può farlo direttamente allo 06 49 17 50 oppure durante la settimana scrivendoci alla mail impatto@ondarossa.info. Adesso andiamo a passare rapidissimamente un pezzo musicale e proviamo a metterci in contatto con la prima corrispondenza di oggi.
I just stupid boy.
Rientriamo in diretta perché siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno dai Castelli Romani. Pronto, ci senti?
Sì, benissimo.
Sì, anche noi ti sentiamo. Allora, quindi dicevamo, oggi sono state aperte le buste delle offerte per quel che riguarda l'appaltone dell'inceneritore di Roma, cioè le buste o più che altro la busta.
Certo, magari sarà stata pure, come si dice, ampia, consistente, però a busta una era, perché come era largamente noto, insomma, la gara in effetti appunto non c'è stata, insomma, è una forma di assegnazione più o meno diretta. Poi c'è stata tutta quanta una scena per cui in effetti l'offerta è stata presentata formalmente da ACEA venerdì scorso, insomma, all'atto della scadenza formale del bando. Però insomma è quello che è, insomma. In attesa del passaggio successivo, cioè quindi il progetto definitivo, le verifiche delle sostenibilità economico-finanziarie quindi la stipula del contratto, perché la stipula del contratto avverrà all'atto della presentazione del progetto definitivo. E quindi e successivamente la conferenza dei servizi per una specie di via, insomma, che è comunque come si dice in house, e quindi poi la cosa si avvierebbe verso la preparazione del cantiere, che dovrebbe cominciare secondo cronoprogramma a dicembre, quindi
ottobre il progetto definitivo, dicembre parte direttamente il cantiere senza...
Sì, ci stanno altre operazioni preliminari appunto anche per la preparazione del cantiere, però sostanzialmente sì, insomma, entro ottobre noi dovremmo avere sia anche la cosiddetta via, insomma, no? Quindi l'atto che autorizza ex Power, che non so come si chiamerà, che appunto sarà il documento che andrà impugnato anche formalmente alla luce appunto di un quadro tecnico più definito, insomma, perché attualmente siamo ancora nella variabilità della capacità termica della monnezza, insomma, su quanti kilojoule ci stanno, 6, 8, 14, insomma, vabbè. Siamo dentro un range approssimativo piuttosto ampio, e invece successivamente appunto ci saranno i numeri formali di questo impianto, e quindi insomma si vedranno pure, se ricalibreranno anche le conseguenze e l'impatto, insomma, quanta roba sputa, quanto quanto immette nell'aria, quanta acqua effettivamente ora consuma e così via.
Tutti gli aspetti che fino a questo momento la propaganda istituzionale ha coperto con numeri, che dire, vergognosi e ridicoli, insomma a dire poco, attraverso i giornali.
Quello che è sicuro è che la prima cosa che dicono, che è la questione che tutto quest'arnese supererebbe le discariche, è assolutamente falso, perché
ne creerebbe una nuova in realtà.
E me più di una, perché solo di scorie, quindi le cosiddette ceneri grossolane, comunque i resti grossolani della combustione sono 145.000 tonnellate. Poi le cosiddette ceneri leggeri poi andrebbero, secondo progetto, ficcati dentro a dei silos e cementate in qualche modo e andrebbero da un'altra parte. Quindi dei 145.000 in parte andrebbero, secondo loro, recuperati e fatto diventare non so che cosa per l'utilizzo della pavimentazione stradale, altre cazzate che già abbiamo visto per quanto riguarda il vecchio inceneritore di Cerroni, che si chiama quello un gasificatore, una cosa leggermente diversa, però è sempre la stessa storia, insomma, no? Cioè, facciamo le cose bellissime, eccetera, che poi in larga parte andranno a finire in una discarica. Le ceneri, le cosiddette leggere, andranno in un'altra discarica, tutte discariche speciali, insomma non si tratta, quindi almeno altri due tipi di discariche su questa cosa.
Sì, perché poi tra l'altro la resa di questo impianto in realtà è una resa che ha il 20% di produzione di, appunto, di un materiale che va stoccato in discarica e non un 2-5% come continuato a propagandare in tutti questi mesi.
Sono 150.000 tonnellate, tu vedi un po', dico, fra 600.000 tal quale che ficchi dentro i reattori, due reattori, due linee da 300.000 e esce fuori quello, quindi sono 150.000. Non so il 5%, insomma,
no? Sì, però questo hanno continuato e continuano a dichiarare.
E vabbè, questo come punto da chitto.
Senti, ma hai nominato Cerroni e hanno aperto le buste, però la busta di Cerroni a sto giro non si è palesata.
Non pervenuto, ma insomma, fonti così familiari sostengono che l'avvocato sia convinto che l'affare non si faccia. Ma comunque queste sono illazioni.
L'affare non si fa se lui magari metteva i bastoni tra le ruote, visto che a 500 metri da quel sito nel comune di Albano ci sono ancora i pezzi stoccati del suo gassificatore. Invece lo scambio politico clientelare di costruire inceneritore e fargli aprire il TMB all'Inviolata mi pare molto più evidente.
Quella mi pare che una pratica che già è stata espletata, insomma, dentro un quadro che oggi ci offre appunto un ciclo dei rifiuti nella regione Lazio che è tornato ad essere quello tradizionalissimo. Hanno la discarica di Viterbo, quarto invaso, 550.000 tonnellate, e il TMB di Aprilia, mentre quello il TMB di Aprilia va alla grande, e poi anche quello aperto forzatamente a Guidonia, quindi stiamo come al solito.
Stavamo come 30 anni fa, insomma.
Certo. Okay. Poi ovviamente poi l'inceneritore di San Vittore, che ovviamente, che, insomma, tanto per ricordarci, è sempre Acea, insomma, che quindi si candida ad essere un grande operatore del settore dei rifiuti.
Certo, come le multi utilities del nord Italia. Certo. Diciamo.
Tipo Iren, no? Quello lì, esatto. Che come si chiama, Signorini, quello che andava al casino con i soldi di Spinelli, con vabbè, quello lì.
Vabbè.
Magari Cerrone non ce l'ha, insomma,
però Fabrizio Palermo ce lo vedo invece.
Sì, quello può darsi.
Senti, invece qualche valutazione sul corteo di giovedì in regione. Se c'è stata un'interlocuzione con la regione, che comunque qualche atto formale potrebbe ancora farlo, ma insomma sappiamo bene che sono molto lontani da questa prospettiva. Ci sono novità? Com'è andata?
Intanto il corteo insomma credo che sia passato lì, è stato un grosso successo, insomma, no? La partecipazione come al solito importantissima al Movimento Lotta per la Casa nelle diverse declinazioni, ma anche una presenza del, anche nostra, della vertenza sull'inceneritore, con la presenza non di tutti i comitati, però insomma vista anche la giornata feriale, insomma non siamo scontenti della partecipazione. È più faticosa delle altre situazioni, magari se poi sentite pure i compagni del No Stadio, fategli presente che c'è il 7 giugno alle ore 18 all'Alberone, c'è convocata la prossima riunione di tutti quanti quelli che hanno organizzato questo corteo, e quindi se magari loro si fanno vedere in maniera più solida, cerchiamo di costruire effettivamente questo movimento contro le grandi opere inutili e dannose a Roma. Poi se alla fine la cosiddetta delegazione del corteo composta di 4 unità è stata ricevuta da Ghera, che è l'assessore ufficialmente cosiddetto competente ai rifiuti, per cui la componente casa è stata relativamente soddisfatta, noi molto meno, però si è confermata la famosa questione per cui la regione dovrebbe elaborare un nuovo piano regionale dei rifiuti. E, l'assessore ha capito che intanto una cosa l'ha capita, pare strano, parlare di 600.000 tonnellate tal quale è un fatto problematico, insomma, no? Quindi cioè, significa mandare a combustione una solida quantità di umido, crea problemi alla medesima combustione e quindi dei rendimenti, efficacia,
detenuta
dell'impianto, eccetera eccetera. Quindi da quello che si è capito, comunque la logica sarà sempre la stessa, cioè quindi una gestione basata sugli impianti che però dovrebbero avere dimensioni diverse, e a questo punto non si capisce più bene quindi qual è l'orizzonte, perché fermo restando che la follia che questo sarebbe il terzo piano dei rifiuti che viene elaborato nella regione Lazio, dopo quello dei Zingaretti, quello dei Gualtieri, ora arriva quello de Rocca, che era come cavolo si chiamano loro, e, a parte tutto ciò, però come si coniuga con un procedimento sul grande inceneritore in corso?
Molto probabilmente arriverà a cose fatte, insomma verrà rimandato, arriverà a cose fatte quando l'inceneritore sarà già in costruzione e quindi a quel punto prenderanno atto e lo inseriranno nel piano rifiuti. L'idea è questa, immagino.
Ma dovrebbe essere questa cosa, dovrebbe contraddire quanto è stato affermato, cioè che l'impianto è troppo grosso. E dopodiché ti ho detto, insomma, no, faccio a capire quello che c'hanno precisamente in testa. C'è un momento di confusione, questo è poco ma sicuro, non gliene frega assolutamente niente della storia dei soldi che si sono rubati nell'acquisto del terreno, quantomeno non viene assolutamente citato, e c'è da questo busillis da risolvere, insomma, no? Come mettono insieme le due cose,
sì.
Può darsi benissimo, certo, ovviamente il cretino gli ha preparato la torta e loro s'accodono e cercano di gestire quello che esce dalla torta, insomma, no? Forse, oppure no, perché c'è pure un interesse politico, politico tra virgolette, partitico, di convenienza, come si dice, elettorale.
E senti, invece per quanto riguarda, in cui la regione è sempre coinvolta, sui due aspetti, quello della rendere il sito di Roncigliano area insomma fortemente inquinata, hanno pronunciato qualche parola?
No, e quindi noi abbiamo necessità di chiarire questo fatto, nel senso che i dirigenti dell'area rifiuti e della Direzione Generale Ambiente ci hanno appunto assicurato che il procedimento di caratterizzazione è in partenza per quanto riguarda la discarica di Roncigliano e che l'applicazione, la richiesta dell'applicazione della legge 13 regionale 13 del 19 cosiddetta cacciatore sarà valutata se esistono i presupposti, quindi faccia capire che quello che intendono, però non abbiamo ancora riscontri né sulla operatività della caratterizzazione che deve essere fatta dall'ARPA con prelievi a monte della discarica e conseguenze, e quindi dovremmo rivedere, insomma, di parlare un'altra volta o con gli uffici e i cosiddetti tecnici che vengono attivati da signora ingegnera Wanda D'Ercole e dal dottor Vito Consoli. Però appunto questa connessione qui figurate non è entrata neanche nella discussione con la regione.
Senti,
invece c'è la responsabilità politica, ovviamente, perché questi cosiddetti tecnici, se non c'hanno la copertura dell'assessorato, evidentemente non si muovono.
E invece rispetto al fatto di contestare i poteri commissariali di Gualtieri in qualche misura dentro qualche tribunale,
non era quella la sede, no? Perché quella devi contestare a livello, dovevi intervenire prima, quando questo
parecchio
qui ha presentato,
prima
ti ha presentato il progetto, c'erano mi pare 15 giorni per dire A, B o qualcosa, non hanno detto niente. C'è addirittura una decisione regionale del 22 che recepisce quello che già il Parlamento ha deciso, e quindi su questo stanno quadrati. I giudici amministrativi hanno fatto presente che appunto la messa in discussione dei poteri commissariali stava in capo alla regione, e la regione non si è mossa, e rimane sempre quello il punto, cioè che è il Parlamento che potrebbe, quindi le forze politiche di maggioranza potrebbero tranquillamente in ogni momento revocare le capacità e le funzioni commissariali. Non l'hanno fatto, e non credo salvo non so che cosa, abbiano intenzione di procedere in questo senso. Però è quella la sede.
Certo. Ok, bene, quindi proprio il Parlamento.
E certo, la maggioranza che governa.
Come quando sotto Draghi gli fu dato il permesso di
articolo 13 eccetera, aiuti 4 e buonanotte Arsecchia.
Ok. Senti, quindi oltre la riunione del 7 giugno, altre iniziative in cantiere per quanto riguarda le mobilitazioni contro
appunto, come abbiamo annunciato, costruendo questa manifestazione dovrebbe essere, forse è un po' scontato, un percorso che si dovrebbe portare alla contestazione diretta di Acea e a ritornare all'area metropolitana. Quindi appunto quantomeno la preparazione di questi due passaggi entro l'estate, quindi sia la piazzale Ostiense e sede l'area metropolitana che sta comunque in prefettura, insomma, in quella, quindi comunque organizzazione almeno altre due passaggi di cortei, manifestazioni, utilizzo, insomma, pratica della piazza con questi due obiettivi, con queste due controparti.
Ok, va bene. Allora, insomma, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e ci risentiremo, insomma, più presto.
D'accordo, grazie a voi.
Ciao. Buona serata.
Grazie mille.
Ciao.
E allora, insomma, dopo questo aggiornamento rispetto alle iniziative, le mobilitazioni e le vicende legate al progetto inceneritore di Santa Palomba, insomma, andiamo con un'altra pausa musicale e proviamo a metterci in contatto con i comitati contro il progetto dello Stadio della Roma e per farci raccontare quello che è successo questa mattina. E, insomma, a tra pochissimo.
And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down.
the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the...
E rientriamo in diretta. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Ci siamo messi in contatto con un membro del comitato contro lo stadio della Roma. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. E senti, allora, quindi volevamo parlare dell'iniziativa di questa mattina, perché d'amblè, di punto in bianco, noi abbiamo letto i vostri comunicati, abbiamo letto il comunicato che diceva che questa mattina ci sarebbero stati i primi tagli degli alberi propedeutici all'apertura del cantiere dello stadio della Roma, quindi così, proprio a freddo.
Ma guarda, allora, innanzitutto i tagli sono in realtà non per l'apertura del cantiere, ma per l'effettuazione di due indagini geognostiche, quindi di due trivellazioni. Sono dei tagli che vorrebbero fare sull'area di Monti Tiburtini, quindi diciamo là dove dovrebbe sorgere, per così dire, la curva nord, e sono stati autorizzati dalla responsabile del Dipartimento Ambiente giovedì della scorsa settimana, in fretta e furia, cioè dopo un mese in realtà. Ma la cosa assurda di questa autorizzazione che noi abbiamo letto è che su questa è riportato che questa autorizzazione è stata rilasciata perché un mese fa personale del Dipartimento Ambiente ha fatto un sopralluogo su quella particella specifica, quindi non su tutta l'area, e un mese fa ha verificato e riscontrato l'assenza di nidificazioni. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che, diciamo, trascende, se vogliamo, anche un po' il ridicolo, perché il Comune di Roma ha sempre negato che qui ci fossero alberi o che eventualmente ci fosse un parco o ancor più che ci sia poi effettivamente è un bosco, come invece noi continuiamo a dire, come sicuramente a breve uscirà fuori.
Quindi non c'è nessun parco, non c'è nessun bosco, non ci sono nidi, quindi non c'è niente.
Sì, però loro mandano persone a verificare che non ci siano nidi, quindi se non ci sono parchi, non ci sono boschi, non ci sono alberi, sti nidi su che l'avrebbero dovuti fare sti uccelli? Quindi è un po' un controsenso, se vogliamo, no? E la cosa ancora più bella è che ad oggi non è uscito il verbale di questo sopralluogo, perché fino all'altro ieri, cioè fino a il mercoledì della settimana scorsa, nessuno, nemmeno in dipartimento, parlava di questo verbale, anzi a specifiche richieste effettuate continuavano a dire, hanno sempre asserito che non ci fosse. Quindi se non c'è un verbale, non c'è, e questo sopralluogo è stato fatto su un'area dove secondo loro non ci sono alberi e un mese fa hanno riscontrato che non c'erano eventuali nidificazioni, come hanno fatto a rilasciare questa autorizzazione? Perché da un mese ad oggi eventuali uccelli che poi vanno a creare dei nidi ci potrebbero tranquillamente essere, ma quello è l'ultimo dei problemi, è che il taglio riguarderebbe una parte di quest'area verde che esiste e che continua il Comune di Roma a dire che non c'è, che noi abbiamo mostrato a più riprese anche con video fatti con drone o comunque con relazioni fatte da botanici esperti del settore, e diciamo la difficoltà è quella, tant'è che l'autorizzazione rilasciata non è una determinazione dirigenziale ma una nota rilasciata dal Dipartimento Ambiente. Quindi noi abbiamo saputo di questa cosa sapendo che poi i tempi del Comune di Roma in questo momento, soprattutto per l'approvazione di questo progetto, sono sempre più stretti, perché naturalmente vanno a collimare con interessi economici di chi attualmente possiede la società sportiva Roma, e quindi abbiamo supposto che potessero iniziare questa mattina. Questa mattina all'arrivo di questo presidio, quindi all'arrivo delle persone che hanno partecipato a questo presidio, ad attenderci c'era comunque in maniera, diciamo così, sorprendente per quanto erano, sono stati puntuali, c'era la Digos, la Polizia di Stato, che stava lì a verificare che nulla accadesse al di fuori delle righe, e questo è quello che è successo, insomma.
Ok, quindi insomma mattinata di presidio sui terreni coinvolti nella speculazione edilizia dello Stadio, sì, della Roma.
E bravissimo.
Senti, la presenza, comitati, cittadini, collettivi vi ha soddisfatto?
Guarda, calcolando che abbiamo fatto questo, abbiamo lanciato poi in realtà in maniera indiretta questo appello, coinvolgendo le persone a noi inizialmente più vicine, poi invece abbiamo visto che era stato sparso su più realtà, su diverse chat, da Ultima Generazione, Extinction Rebellion, Fridays for Future, insomma era arrivata un po' a tutti. Naturalmente essendo lunedì mattina con così poco preavviso ci stavano più o meno intorno alle 40-50 persone, che comunque non sono assolutamente poche, e queste in realtà hanno anche, cui siamo avuto l'occasione poi di vedere l'area, perché poi una volta che noi ci siamo ritrovati in questo presidio, abbiamo specificatamente chiesto alle forze dell'ordine se fosse di loro conoscenza l'esistenza di un cantiere che impedisse l'accesso a queste aree, e loro ci hanno confermato che non esiste un cantiere, quindi le aree sono nella disponibilità di chiunque, anche del semplice cittadino che si vuole andare a fare una passeggiata. Abbiamo colto l'occasione, abbiamo mostrato a tutti l'area e quelle che erano le attività che sono state poste in essere fino adesso, in maniera tale che tutti si potessero rendere conto effettivamente che questo progetto non interessa assolutamente la zona di Quintiliani, perché lo stadio non sorgerebbe, lo ribadiamo, nella zona di Quintiliani, ma sorgerebbe all'incirca a 600 metri di distanza sull'unica area verde prevista per tutta quanta la zona.
Eh certo, zona che drammaticamente invece ha assolutamente bisogno di spazi come questi, perché è una delle zone più densamente abitati della città di Roma e che soffre proprio della carenza di questo tipo di servizi.
Ma se tu pensi che oltre ad avere una densità abitativa elevata è comunque un'area dove c'è la più alta concentrazione di PM10 rilevate dalle centraline dell'ARPA negli ultimi 6 mesi, se vogliamo, questo ti fa capire come parlare di riqualificazione o parlare di rinascita di un quadrante dove l'unica zona che tu vai effettivamente totalmente a cementificare è l'unica zona prevista su cui doveva sorgere, poi doveva essere semplicemente istituzionalizzato un parco di 14 ettari, tu menti sapendo di mentire. E questo purtroppo è il classico giochino di chi attualmente governa Roma e che va prevalentemente della direzione di interessi speculativi, edilizi e quindi di rendite economiche in primis e politiche in secondo luogo, perché naturalmente poi è inutile che ce lo nascondiamo, l'eventuale approvazione di un progetto definitivo per lo stadio della Roma in un momento come questo vorrebbe dire poi una futura ricandidatura a sindaco per Gualtieri. Quindi è tutto un gioco un po', diciamo così, ad incroci, e noi ci stiamo in mezzo e insieme a tante altre realtà, quindi stiamo crescendo anche di numero, di partecipazione, di condivisione, stiamo portando avanti questa battaglia. Domani saremo in protomoteca con il collettivo, con appunto il comitato del Pratone di Torre Spaccata, insieme alla SNIA, insieme a Sud, faremo degli interventi sull'ambiente e sulla cementificazione, quindi sulle speculazioni edilizie. E poi, questa è una notizia che vi posso dare in anteprima, domani pomeriggio avremo finalmente il primo incontro con l'assessore Maurizio Veloccia, alle ore 16 saremo là da lui e cercheremo appunto di capire quali sono realmente le loro intenzioni.
Ok, ok. Senti, allora, intanto vogliamo capire se domani c'è di nuovo l'appuntamento.
Assolutamente sì.
Ok, quindi
fino a che loro non verranno, ci vediamo tutte le mattine, fino a che naturalmente poi non ci sarà eventualmente questo intervento che quindi comporterà da parte nostra la chiamata del Corpo Forestale dello Stato e di naturalmente anche del Provveditorato ai Lavori Pubblici. Chiameremo un po' tutti quanti, però fino a che questa ditta non si paleserà e non verrà, inizierà a fare queste attività e quindi non ci consentirà di porre in essere eventuali contromosse, noi siamo costretti naturalmente a presidiare la zona. Presidiare vuol dire che non serve una folla enorme, ma serve che ci sia sempre comunque qualcuno che controlli l'eventuale arrivo affinché poi si faccia la famosa chiamata ad arrivare in velocità al presidio per poi porre in essere tutte le azioni e le manifestazioni che andremo a fare. Quindi l'appuntamento è domani mattina alle 8 a Via dei Monti Tiburtini 144, ci saranno sicuramente persone, l'importante è che si riesca a spargere la voce, con l'occasione chi vorrà potrà andare a vedere l'area con i suoi occhi e capire che naturalmente tutto quello che è stato raccontato fino adesso è l'ennesima favola della politica nostrana.
Ok, senti, un'altra domanda in relazione invece al fermo o i fermi, credo, di
sì,
questa mattina.
Uno solo.
Ah, ok, se ci puoi insomma spiegare com'è andata e quello che sta succedendo a questo
fermo. Guarda, noi ci stavamo diciamo spostando, quindi poi siamo stati richiamati da un altro gruppo di ragazzi che erano rimasti lì per controllare appunto l'arrivo, perché stavamo appunto andando a fare il giro, e da quello che abbiamo capito l'intervento delle forze dell'ordine è stato perché il ragazzo in questione, che dovrebbe essere di ultima generazione, è stato riconosciuto come una persona che ha ricevuto un foglio di via, questo è quello che ci hanno detto a mozzichi e bocconi, quindi hanno chiesto l'identificazione e una volta identificato lo hanno portato in caserma. E da quello che abbiamo naturalmente poi saputo, perché siamo rimasti comunque in contatto, dopo all'incirca un quarto d'ora, 20 minuti che se l'erano portato via e che l'hanno identificato, l'hanno rilasciato. Quindi diciamo questo è quello che è accaduto lì sul momento e diciamo, a cui abbiamo assistito tutti.
Quindi evidentemente la Digos l'ha riconosciuto e l'hanno preso e l'hanno portato via, ok.
Sì, sicuramente l'avranno riconosciuto per altre manifestazioni a cui ha preso via e ha partecipato.
Ok, allora insomma noi ti ringraziamo,
grazie a voi ragazzi.
Vi ricordiamo di chiamare domani per comunicazioni e aggiornamenti e insomma buona lotta contro questo progetto assolutamente inutile e dannoso.
Sì, domani mattina ci dovrebbe essere la rassegna stampa, magari non proprio alle 8, magari anche alle 9, però una chiamata si può fare per un qualche aggiornamento.
Guardate, se siete d'accordo, se ci dovessero essere novità negative, cioè nel senso di arrivi di questa ditta o quant'altro, comunque chiameremo in radio per dare informazione a tutti e chi vorrà potrà raggiungerci poi eventualmente là sul posto.
Perfetto, grazie mille.
Dai, grazie infinite a voi ragazzi, buona serata.
Ciao. A risentirci.
Ciao.
E allora andiamo con un'altra traccia, riprendiamo fiato e penso che forse facciamo anche una terza corrispondenza con un altro aggiornamento, questa volta sulle mobilitazioni relative alla tutela dei pochi boschi rimasti ai castelli romani.
fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione, fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case, popolari, biservizi secondo il piano regolatore, fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore, dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità, fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
E rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e la trasmissione che state ascoltando è sempre Impatto. Ricordiamo che ci siamo messi in contatto come prima corrispondenza con il No Inceneritore, che una volta era No Inceneritore Albano, adesso No Inceneritore del Roma, No allo stadio a Pietralata e adesso un po' di tutela dei boschi, quindi già per quel che riguarda lo stato stadio si tratta dell'abbattimento di un bosco e adesso invece andiamo a parlare dei boschi di Velletri in quella zona da quelle parti lì. Pronto, ci senti?
Sì, buonasera a tutte e a tutti, vi sento, voi?
Sì, perfettamente. E senti, allora parlavamo dei boschi di Velletri, che cos'è successo a Velletri? Perché comunque si sono mossi diversi comitati, la notizia è rimbalzata abbastanza, insomma, di aziende che hanno preso e hanno iniziato a abbattere alberi un po' a caso. Quindi raccontaci un po' quando, insomma, cosa avete fatto, quando è avvenuto tutto questo e poi capiamo un attimo su quali saranno le iniziative future.
Sì, allora il 4 e l'11 maggio abbiamo organizzato due iniziative a Velletri, una sul Monte Artemisio che lo sovrasta e una in piano centro cittadino. Perché? Perché una ditta che ha in concessione il taglio per circa 500 ettari nel corso di questi anni si è ulteriormente allargata, non ha fatto le cose in regola, ha preso ovviamente delle multe come le prendono tutte le ditte che fanno questi tagli, perché le mettono in conto purtroppo. Quindi,
però intanto il taglio l'hai fatto.
Certo, ma non è che ricresce immediatamente l'eventuale bosco tagliato.
No, ci mette appena 30 anni, insomma, sai com'è.
Ma se non lo ritagli dopo 16. E quindi che succede? Che praticamente abbiamo fatto un'escursione sul Monte Artemisio con una cinquantina di persone, quindi andava molto bene, ma ci ha raggiunto l'agronomo incaricato dalla ditta. Quindi sapeva della nostra escursione evidentemente, e ci ha voluto lui raggiungere su questa strada bianca, quindi l'escursione era abbastanza comoda, e ci siamo quindi fermati a parlare con lui per oltre un'ora, abbiamo registrato anche quello che diceva, insomma è stato un colloquio intenso, diciamo così, dinamico, e ovviamente l'oste dice che va tutto bene, sì, che le multe le prendono loro come le prendiamo noi quando andiamo in macchina, che il processo penale, che è tuttora in corso e che è stato rinviato come udienza a febbraio dell'anno prossimo, che li vede coinvolti, sicuramente è basato su prove inconsistenti, quindi insomma va tutto bene, e noi, per noi non va tutto bene. Insomma hanno disboscato oltre 500 ettari, il comune è responsabile di questa concessione che gli ha dato alla ditta e non intende revocargliela, tra l'altro, perché ha sentito un parere dell'avvocatura dello Stato e secondo l'avvocatura non è consigliabile la revoca per non incorrere, penso, in richieste risarcitorie. Però a noi ci interessa poco, perché hanno disboscato più di 500 ettari, in più si sono allargati pure su un'altra particella in concessione per altri 150 ettari. C'è il processo, il comune è parte civile, però non gli si revoca la concessione, mentre l'ente parco dorme sonni tranquilli, continua a festeggiare l'ente parco i 40 anni dell'istituzione del Parco Regionale Castelli Romani, con iniziative in aree sempre più ristrette, perché lasciando perdere un attimo Velletri, ma ci stiamo muovendo perché la situazione è drammatica in tutti i boschi dei Castelli Romani. Anche chi diceva ma il ceduo, che sarebbe il taglio del castagno, c'è sempre stato, quando viene a vedere quello che stanno facendo, non da 50 km di distanza, ma quando viene a vederlo effettivamente percorrendo con noi i sentieri e i boschi, si accorge che è una cosa devastante, sono paesaggi lunari che si possono vedere per centinaia di ettari ormai, stiamo parlando di Velletri che sono oltre 600, ma anche Rocca di Papa sono oltre 200, e continuano a dare concessioni di questo tipo perché i piani forestali sono fatti veramente, diciamo, in un certo modo per favorire le ditte che le hanno in concessione. Ci siamo fatti un'idea che queste concessioni per queste ditte vengono date perché il legno è diventato un materiale molto conveniente, perché col legno ci si fanno anche le biomasse che finiscono nelle centrali a biomasse, e si produce energia elettrica, si prende tot euro di contributo statale tramite il GSE per fonti rinnovabili, e quindi è moltissimo come conveniente come combustibile per l'energia elettrica per le centrali. Ci sono varie truffe in atto in tutta Italia, tra l'altro appena scoperte, insomma ce n'è una a Pavia che riguarda 150 milioni di euro e c'è un processo per questo, per una centrale a biomasse che prendeva il legno da tutto meno che da Pavia, cosa che tra l'altro non era consentita. E niente, quindi noi a Velletri siamo andati prima su Monte Artemisio e poi la settimana dopo in Piazza Cairoli per parlare con la cittadinanza, fargli vedere le fotografie con una sorta di mostra molto apprezzata, c'era tantissima gente perché era un sabato pomeriggio, quindi era un po' anche regalato il presidio in piazza da quel punto di vista. Tanti che non lo sapevano si sono informati, sono preoccupati, e niente, sicuramente torneremo in loco a breve, ma abbiamo già altre iniziative in programma a Rocca di Papa il 9 giugno con un'altra escursione la mattina di domenica 9 con altri gruppi che ci hanno contattato nel frattempo, perché siamo tutti preoccupati nel frattempo. Per chi non lo sapesse, quando c'è un'area di cantiere nei boschi tu non è che ci può andare liberamente, c'è il cantiere, anche se è solo segnalato ma non è chiuso ovviamente il sentiero, perché come fanno a chiuderlo? Non è interdetto. Quindi per esempio ci sono interi tratti di via Francigena, di altri sentieri anche meno noti ma molto belli, che non puoi farteli né a piedi né a corsa né in bicicletta, e nel frattempo viene devastato un ambiente che le ditte forestali e i comuni dicono, e anche l'ente parco, la cosa più grave è quella, l'ente parco dice si rigenerano automaticamente perché vabbè il clima è tutto a posto, quindi entro 18 anni poi si fa un'altra turnazione eccetera eccetera. In realtà qua le turnazioni abbiamo visto sono anche di 14 anni, quindi immaginate voi che cosa può crescere in 14 anni se un castagno che c'era prima può tornare a essere quello che era con questo clima, dall'altro che non è più quello di prima, quindi le condizioni sono diverse. Nel frattempo si crea dissesto idrogeologico, l'ombratura non c'è più, quindi un riscaldamento del terreno che lo desertifica, insomma conseguenze piuttosto pesanti sulla fauna, sulla avifauna e sull'ambiente circostante, e con gli animali che quelli che rimangono in vita che si spostano in altre particelle non ancora toccate, quindi insomma un disastro per cui non si capisce a che cosa serve l'ente parco. Questo punto.
Scusa, ti volevo fare una domanda, visto che hai tirato un ballo l'ente parco, che è questo fantasma che si aggira per il parco suburbano dei Castelli Romani, ma invece in realtà in queste proprio settimane primaverili l'ente parco e i comuni maggiormente che fanno parte in maniera più pregnante del parco fanno grossa pubblicità alle attività all'aria aperta nel parco dei Castelli Romani, su tutti i siti di informazione, spingendosi tutta la zona come un fiore all'occhiello della insomma della Lazio dal punto di vista paesaggistico e del turismo sostenibile, e questa insomma è una grossa contraddizione, perché non, in queste settimane non si parla ad altro, dal lago come polo turistico, che però non viene menzionato il fatto che sta soffrendo un abbassamento delle acque drammatico, al fatto di passeggiate nei boschi che però non ci sono più, e questo cozza abbastanza, perché in realtà poi la pubblicità che va avanti in queste settimane è proprio questa.
Ma non è solo pubblicità, il fatto è che è basata sulla fuffa questa pubblicità, perché
se te vai a fare una passeggiata pubblicizzata dall'ente parco in una zona di bosco dove il bosco non c'è più, evidentemente hai fatto una...
Ma loro, certo, loro cercano di portarti in quelle situazioni che sono ancora intatte, un po' come quando si fanno gli open day nelle scuole all'università, ti portano nell'unica aula tutta acchittata, ultra tecnologica, con laboratori e i prof giovani che ti spiegano le cose e tutto quanto, poi dopo quando ci vai tutto il resto dell'anno ti accorgi che i problemi a scuola ce n'è parecchia. Stessa cosa fanno qui per questioni di marketing, tanto che c'è stata una trasmissione di Lina Verde Discovery che abbiamo anche contattato con il bravo Federico 40, che insomma è un narratore molto esperto e gira molti posti, fa conoscere molti luoghi, è una trasmissione da Rai, per chi non la conoscesse, con inserti pubblicitari conclamati e legali, no? In questo caso di Amazon per la parte enogastronomica e di Idealista che per il mercato immobiliare, quindi ai Castelli, nanni, se mangia la porchetta, se beve il vino, l'Appia Antica è bellissima e arriva fino ai laghi che sono uno splendore, però non dicono che i laghi sono diminuiti da 7 metri di livello, tanto che a Castel Gandolfo gli impicciava, per chi lo conosce, cioè il pilone storico delle Olimpiadi del 1960 dove ormeggiavano le canoe e le altre imbarcazioni, e adesso questo viene rimosso perché è troppo brutto da vedere, perché prima c'era l'acqua e quindi era quasi totalmente ricoperta a parte l'ultimo mezzo metro, un metro, e invece adesso ci stanno 7 metri di pilone di cemento che emerge dall'acqua, e quindi insomma era un po' bruttino per la stagione balneare e quindi lo rimuovono, e è tutto così. Quindi abbiamo sentito Federico 40 facendogli presente che lui ha girato l'ultima scena non sul lago di Castel Gandolfo ma su quello di Nemi, su una spiaggetta che, se vi ricordate, era quella che abbiamo difeso qualche mese fa a gennaio dalla speculazione, che era in questo caso c'era la forma di una pedana con palafitta fino al bagnasciuga con gli inserti di cemento sulle travi, e praticamente la Lina Verde Discovery ha potuto girare questa scena finale con bellissimo tramonto col bravo narratore Federico 40 perché c'era quella spiaggetta adesso, e però insomma se non intervenivamo con 300 persone a far smontare il cantiere perché non era in regola e non si poteva fare, nonostante quello che dicesse all'epoca il comune di Nemi e l'ente parco, ecco, quindi purtroppo c'è un assalto al territorio enorme qua a Castelli, come hai visto prima sull'inceneritore. L'acqua è un problema enorme, si sta per razionare l'acqua, ci sono delle documentazioni, delle raccomandazioni da ACEA che saranno per essere prese in carico dai vari comuni, si continua a costruire, a fare lottizzazione a rotta di collo, si continua a disboscare, si continua a fare pubblicità che qui è tutto bene, va tutto alla grande, però insomma i problemi sono tanti. Quindi noi a Belledri abbiamo fatto questo doppio giro e ci ritorneremo, perché ovviamente l'amministrazione comunale non ha detto una parola su quello che abbiamo fatto in piazza, però noi abbiamo avuto un ottimo riscontro, tanto che riusciamo ad aggregare parecchie persone, perché settimanalmente, ecco, l'ultima riunione eravamo una ventina, ci riuniamo a Genzano tutti i venerdì, quindi insomma non è proprio una cosa da poco questo periodo, e con gente sempre anche diversa. Insomma un sacco di persone interessate, e cerchiamo di evitare questo ulteriore assalto al territorio che purtroppo va avanti su tutti i fronti, anche col PNRR, perché ci stanno un sacco di progetti che sono finanziati dal PNRR e che sono stati purtroppo da questi sbloccati.
Ok, allora insomma noi ti ringraziamo per questo aggiornamento sulle iniziative di tutela dei boschi dei Castelli Romani, e ci risentiamo per gli aggiornamenti e le prossime iniziative.
Va bene, grazie a voi.
Ciao, un saluto. E allora chiudiamo la corrispondenza, mandiamo una traccia rapida e andiamo verso la chiusura della trasmissione con gli appuntamenti. Dottor culo cane, na 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 na, culo cane, dottor culo cane, yeah yeah.
Batte per la verità, come fa? Nessuno lo sa, il suo potere è la lealtà. Se c'è un complotto, presto il dottor lo rivelerà. Non ci son coincidenze, solo realtà.
Questa era la sigla del dottor Culo Cane, che dedichiamo a DJ Dost della trasmissione Good News che ci seguirà. Adesso invece Impatto è in chiusura. Ricordiamo che siete sintonizzati sugli 87.9 se abitate a Roma o nel Lazio, oppure se ci seguite da Terni, probabilmente ci state ascoltando dal DAB, sintonizzati su Onda Rossa. o magari da tutto il mondo grazie allo streaming sul nostro sito www.ondarossa.info. Ma già che parliamo del sito www.ondarossa.info, ricordiamo che Radio Onda Rossa non campa d'aria, che è aperta la campagna radio abbonamento ancora per una quarantina di giorni, quindi potete andare sul sito e cliccare sul banner, questo bel disegnone con questo mostro colorato, e potrete andare sul nostro crowdfunding e vedere come potete sostenere le attività di Radio Onda Rossa. Ma Radio Onda Rossa altresì si finanzia grazie alle iniziative, le proprie iniziative, e questi venerdì, sabato e domenica 24, 25 e 26 maggio c'è la festa di compleanno di Radio Onda Rossa, che per quel che riguarda il 24 si terrà qui sotto in via De Volsci 56, con insomma iniziative, discussioni e anche un po' di chiacchiere fra di noi. Dopodiché invece il 25 e il 26 maggio ci sposteremo all'ex Snia Viscosa, dove per quel che riguarda sabato avremo Gaza Ora, Messages from Dear Friend, una lettura di messaggi da Gaza, seguita da un concerto di Karima 2G e Sabine Salamé, e poi a seguire chiaramente DJ Set Electro Chill. Per quel che riguarda invece domenica 26 avremo una scena, alle 18 un discorso, nessun pinkwashing sui nostri corpi, e poi uno spettacolo narrativo Luoghi Amati, seguito da cena a Bescia a cura della comunità del Tigray. Quindi insomma ci sono un sacco di iniziative, se volete sostenere Radio Onda Rossa, venire a parlare con noi o magari venire a ritirare una delle tazze che vi siete aggiudicati o aggiudicate durante il sostegno della campagna per il radioabbonamento, potete passare in una di queste qualunque di queste occasioni. Quindi per quel che riguarda appunto il finanziamento di Radio Onda Rossa, insomma ci sono parecchie cose, abbiamo dato parecchi indirizzi, e adesso invece andiamo con gli appuntamenti che sono venuti fuori durante questa trasmissione.
Sì, allora da domani mattina via dei Monti Tiburtini 144, il presidio per monitorare l'arrivo di eventuali ditte che vogliano cominciare a tagliare gli alberi dell'area verde boschiva dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma, via dei Monti Tiburtini 144. Il 7 giugno a via Appia Nuova 357 presso il comitato di quartiere Alberone, riunione dei comitati contro le opere inutili e dannose della regione Lazio. E domenica 9 giugno a Rocca di Papa, poi insomma l'appuntamento preciso verrà pubblicizzato prossimamente, una nuova passeggiata per i boschi dei Castelli Romani per la difesa e la tutela del parco suburbano dei Castelli Romani.
Ok, quindi per la trasmissione di impatto di oggi è veramente tutto. Lasciamo i microfoni a Good News dopo di noi e vi lasciamo con un po' di musichetta allegra. Quindi salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. A lunedì prossimo.
Allora.